Allora, sono già riempito di questo peso della presenza di Dio. È difficile tante volte parlare quando ti rendi conto che la parola poi non rappresenta che in piccolissima parte quello che è la realtà spirituale, la presenza. E tante volte noi parliamo molto e viviamo poco questa presenza. Siamo in un mondo che parla, anzi dovremmo dire che sparla, che sragiona o ragiona, non lo so. Ecco, quando ragiona è per non ricevere le cose di Dio, anche se hanno una loro logica profonda e spirituale. E certamente la grande difficoltà per ogni cristiano che in qualche modo è un alieno in questo mondo, anche se poi viene costantemente tentato di adeguarsi a quella logica mondana che possiamo definire terrena, carnale, diabolica, anche se questa influenza cerca di neutralizzare la potenza di Cristo che c'è in noi, cerca veramente come di bloccare il potenziale che ogni cristiano ha nell'essere ambasciatore di pace, di riconciliazione, di amore, dell'unica vera buona notizia che sarebbe il caso di fare conoscere a tutti. Ed è incredibile come il principe di questo mondo riesce ad accecare tante volte le nostre menti, a invaderci in maniera subdola, come la polvere che non si vede, ma poi sporca e poi non fa funzionare, soprattutto le apparecchiature elettroniche o altre cose. È tremendo vedere questo potere subdolo che cerca di neutralizzare la vita di Cristo in noi, quello che è veramente il progetto che Dio ha per la tua vita, per la mia vita. Poi le modalità con cui questo attacco, questa neutralizzazione condotta variano. Ognuno vive delle trappole personalizzate, ma è come se tutte le potenze dell'inferno si fossero organizzate per dire e per realizzare questa missione: fermate Cristo nella Chiesa. Fermate Cristo non si può fermare, ma fermate l'espressione di Cristo nella Chiesa, nei credenti. Depistateli, portateli a non capire cos'è la vita di Cristo, portateli su altri pianeti spirituali, ma l'importante che neutralizzate la potenza di Cristo in noi, la vita di Cristo in noi. E questo è qualcosa che ci deve fare riflettere, perché nel corso della storia l'esempio del cristianesimo ha preso tante forme, tanti profili, ed è bene ogni tanto ritornare alla origine. Ritornare all'origine non perché all'origine non avessero problemi o fossero più bravi di noi, ma perché all'origine sappiamo c'è la ispirazione di quella parola meravigliosa che è la parola di Dio, di quegli esempi meravigliosi che sono gli uomini del Nuovo Testamento, gli uomini degli Atti degli Apostoli, gli uomini dei Vangeli, gli Apostoli, eccetera, eccetera. È bene tornare a questi esempi perché? Perché rischiamo poi di essere fuorviati, rischiamo di non capire cos'è cristianesimo, rischiamo di vivere qualche cosa che diventa sempre più annacquata e alla fine perde persino il gusto. Già nella storia era avvenuto questo fenomeno di annacquare il vino per farlo aumentare, ma non credo che sia una buona idea. Da Costantino in poi è successo qualcosa, non sto qui a sottilizzare, che in qualche modo ha ampliato la cristianità senza necessariamente comprendere un'esperienza vera con Cristo. L'ha trasformata in una cultura, l'ha trasformata in una ideologia, l'ha trasformata persino in un habitus da mettere per poter accedere meglio al potere, al guadagno, alle comodità, alla a tutto quello che il sistema intorno a noi in qualche modo offriva. E se da una visione di un certo tipo potrebbe sembrare che questo è stato un miglioramento, perché ovviamente la Chiesa non è stata più perseguitata, e questo potrebbe sembrare una cosa molto buona, dall'altra parte la Chiesa è stata annacquata, dall'altra parte la Chiesa ha perso quello slancio importante, ha perso quella capacità di superare la persecuzione. Ora, certamente la persecuzione viene perlomeno da noi in altri modi, in altri sistemi. Non abbiamo un sistema totalitario che ci impedisce, come sta avvenendo in tanti posti ultimamente. Anzi, vi invito a pregare per la Repubblica Centroafricana, dove ancora la violenza anti-chiesa si è manifestata e ci sono stati attacchi a chiese cattoliche e anche a chiese evangeliche, dove veramente ci sono stati anche dei morti e delle persone ancora stanno soffrendo. Ci sono organizzate in vari posti delle veglie di preghiera e di intercessione perché questa violenza finisca su questi nostri cari fratelli. Ma quello su cui brevemente volevo riflettere questa mattina è come l'atmosfera che ci circonda è capace poi di cambiare la nostra mentalità, di cambiare i nostri pensieri, dicevo, di neutralizzare Cristo in noi e di in qualche modo renderci completamente fuorviati da quello che è il progetto di Dio per la nostra vita personale, prima di tutto, e poi per la nostra vita di Chiesa. E voglio leggere un versetto che poi leggerò in una maniera diversa, perché quello che leggiamo sulla scrittura è la maturazione di un grande apostolo, l'apostolo Paolo, il quale a un certo punto fa un'affermazione che è difficile da comprendere per noi oggi e che in qualche modo stranamente viviamo proprio in antitesi. E allora questa mattina lo Spirito Santo ci vuole svegliare per farci comprendere un po' meglio cosa significa essere cristiani oggi. Per Paolo era evidente che cosa significava, cosa comportava, cosa gli era costato, cosa veramente aveva determinato nella sua vita e quale ministero incredibile apostolico aveva svolto per le genti, portando questa buona notizia, portando il Vangelo di Cristo fino al punto di dire: guai a me se non evangelizzo. Ma non era perché qualcuno lo costringeva, perché era arrivata la comprensione che Cristo era la vera e unica buona notizia per cui valeva la pena vivere e anche morire. Il verso è questo, è in Filippesi capitolo 21, scusate, capitolo 1, verso 21. È un verso solo, lo potevo anche citare, ma lo prendo per prendere fiato. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Paolo, sei uscito fuori di testa completamente. Credo che oggi dovremmo rileggere questo versetto. Infatti, per me il vivere è guadagno. Ripeto, per me il vivere è guadagno e il morire è rappresentato nel momento in cui io seguo il cristianesimo. Ora lo vedremo meglio. Vivere per che cosa? Vivere per chi? Vivere perché? Certo, c'è una dimensione istintuale, chiamiamo istinto di conservazione, che a prescindere dalla cultura, a prescindere dalle sovrastrutture mentali, da tutte le ideologie, religioni, eccetera, eccetera, tende a farci sopravvivere, nel senso, tranne che poi non si alterino certi meccanismi nella nostra mente, non siamo talmente masochisti da andarcene in un fuoco e cuocerci da soli, e tal più mettiamo arrosto, come avete fatto in queste vacanze, spero che non abbiate mangiato troppe salsicce, eccetera, eccetera. Ma non c'è nessun meccanismo che in automatico ti porta all'autodistruzione. Questo è qualche cosa che poi la colpa, la distruzione, la paura può generare in noi. Ma come siamo programmati? Siamo programmati con un istinto di conservazione. Viviamo così perché c'è questa spinta vitale, perché c'è questa spinta realmente a difendersi, a non lasciarsi schiacciare dalle circostanze. Ma la vita che Dio ha preparato per il credente è la vita di Cristo. E qua tante volte entriamo in una sorta di conflitto, nel senso che vorremmo vivere la nostra vita anziché la vita di Cristo. E questo causa tante volte delle grosse difficoltà, perché la vita di Cristo in noi, che tra l'altro è un dono che Dio ci ha dato, sconsiglio chiunque di cercare di imitare Cristo, di diventare imitatore di Cristo facendo le cose che faceva Lui semplicemente perché erano buone, giuste, brave, forti, potenti. No, la vita di Cristo è la nostra nuova vita. E il progetto di Dio è che impariamo a vivere attraverso questa nuova vita. E la vita di Cristo in qualche modo ha una sua potenza, ha una sua inclinazione, ha una sua motivazione. Perché viveva Cristo quando era sulla terra? Tante parti. Una diceva per esempio che Lui era stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Non era stato manifestato per dire ok, ognuno ha la propria relatività, se volete ammazzare nel nome della vita, della libertà. No, per distruggere le opere del male, per guarire quelli che erano sotto l'oppressione del diavolo. E ancora per annunziare l'anno di grazia, e ancora per manifestare questo progetto meraviglioso di Dio, e ancora per risplendere in tutta la gloria, e ancora per obbedire al Padre. Io sono colpito quando leggo sempre i Vangeli e vedo che Gesù non faceva niente di sua spontanea volontà, perché era tipo di qualcuno in collegamento continuo col Padre. Quindi non venuto per fare la sua volontà, ma la volontà di chi lo aveva mandato. Questo era il planning quotidiano di Cristo: piacere al Padre, obbedire al Padre. E chiaramente tutto questo comportava anche una scelta, perché Gesù, per quanto fosse parte divina, ma c'era anche una parte umana. Anche in Gesù c'era la possibilità di dire no. Voi lo sapete, qualcuno dice, ah, ma per Gesù era troppo facile, lui era figlio di Dio, quindi aveva una natura perfetta, meravigliosa, ma aveva anche una natura umana che poteva essere tentata, poteva essere in qualche modo influenzata, poteva anche non desiderare certe esperienze come quella della croce, poteva chiedere al Padre di essere risparmiato da alcune cose, ma poi la spinta dell'amore e la libertà di adesione all'amore lo hanno portato dove sappiamo. Per me vivere è Cristo, poteva dire Paolo. Per me vivere è esprimere questa vita di Cristo. In realtà, tante volte noi pensiamo che esprimere la vita di Cristo ci porta a morire, cioè ci porta a non guadagnare. Ecco perché io dico ironicamente: per me vivere è guadagno. E non dico per me, ma dico che per la maggior parte delle persone. E capisco quando uno non abbia incontrato il senso profondo della vita, tutto quello che può essere desiderabile bello a concupire, bello a vedersi, piacevole per avere conoscenza, tutto quello che ti attira, le tre S, sesso, soldi e successo, sono le carote più forti che ti puoi mettere davanti e che puoi dire: io vivo per guadagnare. E quando ti poni di fronte a delle scelte, di fronte alle decisioni, di fronte a delle occasioni, il primo calcolo matematico che ti viene nella tua testa non è cosa posso fare attraverso Cristo, cosa si può produrre in questa cosa, ma la domanda principale è: che ci guadagno? Sto parlando a persone di un altro mondo o ci siete? In una maniera più o meno cosciente, in una maniera più o meno evidente, la nostra tendenza umana è vivere per guadagnare, che poi sia guadagnare l'accettazione degli altri. Ci sono persone che si ammazzano la vita per cercare di piacere agli altri e quando alla fine si sono sforzati incredibilmente poi ricevono un calcio nel sedere dagli altri e tutta la loro logica che era cercare di piacere, cercare di essere approvati, cercare, finisce. Ma ancora guadagnare, cercare di appropriarsi, amore per il denaro, successo, potere, tutte queste cose tante volte sono alla base del nostro vivere. E io non sto dicendo che non abbiamo bisogno di alcuni condimenti, ma la scrittura al riguardo diceva: cercate prima il regno di Dio, le altre cose vi sono date in aggiunta. Ma il problema nostro è che, contrariamente all'apostolo Paolo, potremmo dire: per me vivere è guadagno. Se non guadagno più, che ci sto a vivere? Se non servo più a qualcosa, che ci sto a vivere? Se non posso vivere un concetto utilitaristico della vita, che senso ha la vita? Che ci guadagno? Che ci guadagno? E sapete, questa cosa è molto sottile, perché questa motivazione ci può accompagnare non soltanto nelle scelte sentimentali, non soltanto nelle scelte quotidiane, ma persino nelle scelte ecclesiali. Che ci guadagno? Quanto ci guadagno in questo tipo di comunità, in quest'altro tipo di comunità? E tante volte la nostra idea è: dove posso guadagnare di più? Che ancora ha una dimensione di cristianesimo infantile. Perché non è sbagliato dire: io vado a chi, dove qualcuno mi offre di più. Cioè, non è una logica sbagliata, o al contrario vado nel supermercato dove compro a meno prezzo, che è lo stesso, ci guadagno in questo senso. Ma il problema di fondo è che Dio ci sta chiedendo di impostare la nostra vita sull'essere in Cristo, non su quello che ci guadagniamo. E allora qui viene spontanea un'altra domanda che forse ti sarai posto in certi momenti e ti ha mandato in crisi. Quando hai detto forse, sotto sotto, più o meno consapevolmente: ma cosa ci guadagno ad essere in Cristo? È una domanda forte questa. Tante volte: cosa ci ho guadagnato? Che cosa mi ha comportato? Paolo avrebbe potuto fare una bella valutazione di quello che ci aveva guadagnato. Ci aveva guadagnato un sacco di fregature dal punto di vista umano, ma aveva la coscienza, la consapevolezza che Cristo in lui era la vera vita, dimenticando tutte le cose che stanno dietro. Ho considerato spazzatura tutte le cose per cui gli altri si ammazzano a cercare di raggiungerle: il potere, il dominio, il successo. E anche lì tante volte si va a Cristo per guadagnare, non per guadagnare Cristo, non per vivere attraverso Cristo, ma per guadagnare solamente i benefici di Cristo. E non c'è niente di strano che Dio ci possa anche abbondare, prosperare, bello, ma attenzione, perché il guadagno vero, io vivo, per me vivere è Cristo, non è vivere quello che Cristo mi dà, non è le cose che posso avere attraverso Cristo, più o meno legittime, perché poi sapete che attraverso il discorso cristiano, questo magari è stato più frequente nelle istituzioni cattoliche, non voglio fare nomi, ma capite, ce ne sono grosse che hanno sicuramente determinato un notevole potere nel fatto di appartenenza a queste associazioni, ti poteva dare potere, successo, apertura, raccomandazioni, eccetera, eccetera. Ma la stessa cosa in qualunque mondo religioso, dove il potere di una associazione, di una chiesa, è stata più legata a quanto poteva farti guadagnare nella vita, guadagnare non economicamente, in tutti i sensi. Per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Attenzione, qui si stava riferendo certamente al fatto che Paolo aveva sicuramente molto più desiderio di starsene con Dio piuttosto che finire in un'ennesima cella, in un'ennesima persecuzione, altre battiture, altre cose, altre difficoltà, solo, eccetera, eccetera. Ma io credo che il significato è molto più profondo, e vado verso la conclusione di questa esortazione questa mattina, che ci vuole fare ritrovare il vero senso del vivere per Cristo, cioè fino a che siamo su questa terra, poter vivere con questo concetto, dimensione, motivazione, che è la missione, che è veramente portatori sani di Cristo, portatori di vita, portatori di luce, portatori di sale, portatori di qualcosa che fa un sacco di bene agli altri, ma abbiamo bisogno di rivalutarlo. Gli altri ci guadagnano di più. È un paradosso, ma l'apostolo Paolo l'aveva espresso: mentre la morte opera in noi, la vita opera in voi. Ma che c'entra Paolo? Certo, perché giustamente chi fa il missionario, chi veramente guarda alla missione, ha meno attenzione e si impaccia di meno delle questioni della vita per soddisfare a quello che lo ha arruolato. Questo dice la scrittura, cioè se siamo discepoli, se siamo cristiani reali che vogliono crescere, avremo bisogno di cambiare l'impostazione della nostra vita, non più cosa ci guadagno, ma voglio vivere la vita di Cristo. Certo, qualcuno cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca, come si suol dire, di fare una sintesi, e dice: no, io voglio guadagnare nel nome di Cristo. D'accordo, però la cosa bella è che Paolo aveva detto che il morire era un guadagno, e non stava parlando, a mio avviso, semplicemente della morte. Ecco perché poi dice: io sono messo in questo conflitto, perché da una parte me ne andrei a riposare col Signore ed è la cosa di gran lunga migliore, però se il mio stare qui può essere utile a guadagnare qualche altro milione di euro, no, se lo stare qui può essere utile a testimoniare, a portare Cristo, ad adoperarsi per la pace, ad aiutare i bambini, a sentire il peso del cuore di Dio per la sofferenza umana, allora me lo accollo e allora io ci sto. Morire è un guadagno, è inteso anche in un'altra ottica: morire a se stessi, morire al proprio egoismo, morire alle proprie velleità, al proprio orgoglio, a tutto quello che ti potrebbe fare diventare tu il centro dell'universo. È un guadagno, cioè è un esprimere di più la presenza, la potenza, la grazia di Cristo che c'è in noi. In fondo, non soltanto morendo lo abbracceremo Cristo di più, ma anche qui, rinunziando, facendo conto di essere morti al peccato, morendo agli atteggiamenti negativi progressivamente attraverso lo Spirito, mortificando le azioni della carne, saremo in grado di abbracciare di più la vita di Cristo anche qui. Non so se è chiaro questo concetto. Il morire nel senso a se stesso, il morire nel senso di abbandonare questo corpo, il morire tante volte che si svolge, per esempio, quando si fa il digiuno, morire alla gratificazione, diciamo, alimentare o sessuale in certi momenti, come la scrittura ci dice, ma perché? Per fare un fioretto? No, per aumentare la coscienza, la consapevolezza della realtà spirituale, perché normalmente noi siamo catturati da tutto quello che pensiamo di guadagnare emotivamente, fisicamente, siamo delle persone vuote e tante volte cerchiamo di riempirci di tutte le fesserie, di tutta l'immondizia, di tutto quello che ci circonda. E il problema non è che queste cose sono in se stesse tante volte sbagliate, il problema è che finiscono per sostituire quel desiderio profondo di vivere per Cristo. Ci alziamo in piedi. Questa mattina l'esortazione forte che Dio ti sta rivolgendo, fratello, sorella, è come se Dio ti dicesse: io so che tante volte hai perso il senso della vita vera, e qui attraverso quello che ha detto l'Apostolo Paolo vorrei che tu la riprendessi. E non sto parlando solo di quelli che hanno difficoltà a lavorare e che chiaramente hanno bisogno di un lavoro e stanno certamente avendo cose che di cui gli altri dovrebbero essere sensibili ed aiutarsi l'un l'altro, ma io sto parlando di quelli che si sentono ricchi perché stanno solamente guadagnando di più, perché stanno acquisendo di più, perché hanno più potere, hanno più successo, hanno più possibilità, potenza d'acquisto. Dio ti sta dicendo: perché vivi? Sì, Signore, ma io voglio guadagnare di più, così ti faccio un'offerta più grande, ti do una decima più grande. E poi si scopre che queste persone neanche danno la decima normale, quindi quella più grande diventa un'utopia. Signore, io voglio guadagnare di più perché questo sarà per la tua gloria. Hai bisogno di vivere per Cristo, con Cristo e attraverso Cristo. Questo è il progetto. Io ti dico che se non lo fai, non realizzerai il vero senso della tua chiamata. Magari potrai avere tante cose, ma non ti sentirai soddisfatto. E poi magari penserai che non sei soddisfatto perché non hai abbastanza potere, abbastanza successo, abbastanza soldi, abbastanza sesso, abbastanza non so che cosa. E sarai fuorviato. Perché? Perché Dio sa che solamente vivere per Cristo ci può dare il senso della vita. E questo dovremmo riportarlo con una forza, con una chiarezza anche ai giovani, che non dobbiamo catturare con tante cose evanescenti, saltanti, così che sul momento sembra che li portano al paradiso artificiale di luci e colori, e poi alla fine dietro l'apparenza niente, non perché niente, ma perché Cristo non è qualcosa che attira lo sguardo, non è qualcosa che sembra così evidente, non è qualcosa che ci fa guadagnare, è qualcosa che ci porta a dare la nostra vita. È il contrario, fratelli, sorelle, se volete seguire il vostro istinto di conservazione, lasciate il cristianesimo. Se voleva seguire il suo istinto di conservazione, Cristo, come gli fu suggerito da Pietro, avrebbe evitato attentamente di arrivare fino alla croce, ma lui ci arrivò. Tu dove vuoi arrivare? Fino a che punto vuoi rimetterci? Fino a che punto puoi dire: Signore, ti voglio servire, però questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Signore, però ti voglio servire in un posto dove non mi si richiede niente, dove faccio quello che voglio, dove penso quello che voglio e mi lamento pure. Per me, diceva Paolo, e io questa mattina lo voglio dire per la mia vita, per me il vivere, la vera vita, è Cristo. E se questo lo vogliamo dire, dobbiamo veramente avere un'intimità maggiore con Cristo, se no saranno parole solamente vuote. E diciamo, sì, Cristo, 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 e poi appena subito usciamo, il nostro testa è su quell'affare, su quell'altra cosa, su quei soldi là, su tante altre cose che, anche giuste, non legittime, ma che hanno preso il posto di Cristo nella nostra vita. È il morire a se stessi. La morte, l'ultimo nemico è stato sconfitto. La morte, dice la scrittura che Gesù ha vinto il diavolo che per la paura della morte ci teneva schiavi. Non c'è la morte. Se no sono stati più stupidi martiri, sono stati più incoscienti a perdere la loro vita perché volevano esprimere Cristo. Preghiamo in questo momento perché lo Spirito Santo, io non posso convincere neanche me stesso, figuriamoci voi, ma so che lo Spirito Santo può rivoluzionare la nostra idea del che ci guadagno nell'essere cristiano, o voglio esserlo al minimo denominatore possibile, al minimo, ci devo rimettere il meno possibile. Non è questo il cristianesimo che Dio ti sta chiamando a vivere, ma quello di dare, spendere, essere speso, dare, impegnarti, essere solidale con gli altri, sentire l'appartenenza, sentire l'unità e tutti insieme offrirsi come un sacrificio di odore soave, non solo nella lode, nell'adorazione, ma anche nell'andare verso gli ultimi, nel portare l'amore, nel condividere con quelli che sono i poveri. Signore, questa mattina ti confessiamo che tante volte abbiamo detto: che cosa ci guadagno ad essere cristiano? Ci ho guadagnato forse persecuzioni, ci ho guadagnato malintesi, ci ho guadagnato incomprensioni e mi sono ritirato tante volte, mi sono tirato indietro perché, come a dire, non conviene, senza capire che tutte quelle cose erano delle cose per cui tu volevi farmi morire a me stesso, volevi farmi scoprire che la vera vita è in te, con te, per te. E questa mattina voglio chiederti per me, per i miei fratelli, per le mie sorelle, una rivelazione nuova che soltanto il tuo Spirito ci può dare, di cosa significa vivere da discepoli, vivere da cristiani e vivere veramente spendendo ed essere spesi. Con l'essere spesi, Signore, ti prego, Signore, che una dimensione nuova di consacrazione, di fuoco, possa scendere sulla tua Chiesa, sui tuoi ministri, sui tuoi servi, su tutto il tuo popolo, per guardare non il guadagno del vivere, ma l'espressione tua, della tua grazia, del tuo amore, della tua volontà di salvezza per tutto il genere umano. Nel nome di Cristo, amen, amen, amen.